ogni volta che mi ritrovo dietro a questo pulpito è sempre un'emozione che è mista con il timore, perché sento la responsabilità di 50 anni di fedeltà e di parola predicata con amore e con passione da parte di Bill e degli altri anziani della Chiesa, e quindi è una gioia, un onore, ma sento anche il dovere ogni volta di chiedere a Dio di guidare i miei pensieri, di darmi la concentrazione e la saggezza per predicare la sua parola e nient'altro che la sua parola. Quindi vi chiedo, prima di iniziare, di chiudere i vostri occhi con me e chiedere al Signore di benedire questo tempo. Padre Celeste, ti vogliamo lodare e ringraziare perché, come è stato detto e ricordato durante il tempo di adorazione, tu sei un Dio che ha compiuto meraviglie per noi, ci hai salvato e non c'è nessuno o niente che potrà strapparci dalla tua mano. Padre, ti ringraziamo per il conforto che tu ci dai nella tua parola, ti ringraziamo per l'istruzione che riceviamo ogni volta che ci accostiamo ad essa, e ti chiediamo adesso di benedire questo tempo, ti chiedo di darmi chiarezza e di lasciarmi guidare dal tuo spirito, ti chiedo anche che il tuo spirito possa iniziare fin da ora a lavorare nei cuori di ognuno di noi, renderli malleabili alla tua parola, pronti a ricevere il tuo seme. Ti chiedo preghiere per questo, nel nome di Gesù. Amen. Florence Chadwick è una donna americana che è famosa perché è stata una importante nuotatrice, e fin da piccola, fin dall'età di 4 anni, si gettava in mare, nuotava, faceva gare a livello amatoriale, e un giorno all'età di 25-26 anni decise di intraprendere un'impresa che era quella di fare la traversata della Manica tra l'Inghilterra e la Francia. E c'era questa gara sponsorizzata da un giornale londinese e lei era eccitata all'idea di partecipare, ma siccome non era nessuno, non aveva mai partecipato a nessuna gara, non aveva stabilito nessun record, la sua partecipazione le fu negata. Ma Florence era una ragazza tenace e quindi decise di pagarsi tutte le spese per tentare in solitaria la traversata della Manica. Quindi pagò un allenatore, si comprò una barca per avere qualcuno che la proteggesse dagli squali che erano presenti lì nella Manica e potevano attaccarla. E così si mise lì e un giorno si tuffò e attraversò tutta la Manica, e poi l'anno successivo lo fece di nuovo e stabilì il record, sia per gli uomini che per le donne, attraversando la Manica in 13 ore e 22 minuti e abbattendo il record precedente di 1 ora e 11 minuti. Quando arrivò lì, alla riva, un giornalista le chiese: come ti senti, com'è stata? E lei, riprendendo fiato, dopo 13 ore di nuoto, disse: sono quasi pronta per tornare indietro. E così, l'anno dopo, fu la prima donna a compiere la traversata della Manica al contrario, stabilendo naturalmente il record. Era una donna piena di iniziative, piena di desiderio di superare i suoi limiti, e così un giorno decise di essere la prima donna in assoluto a attraversare lo stretto di Catalina in America. Era uno stretto che era lungo, non tanto stretto, 41 chilometri a nuoto, e decise di attraversarlo. Così si preparò, si allenò, e una volta che era in mare iniziò a nuotare. Nuotò 15 ore a nuoto. Era una giornata fredda, il mare era gelido, non so se avete mai fatto il bagno nell'oceano. Io ci ho provato, ho messo il piede, dopo 5 secondi sono tornato indietro. Era gelata, lei 15 ore nell'acqua gelida, ed era una giornata nebbiosa, così nebbiosa che lei non riusciva neanche a vedere la barca che era vicino a lei. Dopo 15 ore a nuoto si arrese, era stremata e chiese all'allenatore di tirarla su. L'allenatore gli disse: no, continua, sei vicina alla riva. Lei disse: no, non ce la faccio, portami su. La portò sulla barca e la barca atterrò a terra. Non c'erano neanche 500 metri di distanza dalla riva. E il giorno dopo, quando le chiesero com'era stato trovarsi lì, disse: stavo morendo di freddo, avevo perso ogni speranza, non riuscivo più a ragionare, avevo perso ogni obiettivo che avevo davanti, faceva troppo freddo e non vedevo nulla. Ma se avessi saputo che la spiaggia era solo a 500 metri da me, avrei continuato, avrei perseverato, avrei insistito. Ma non riuscivo a vedere nulla e quindi ho mollato. E Florence aveva perso la speranza, aveva perso ogni obiettivo, ogni certezza che aveva, nonostante l'allenamento, nonostante le fatiche, nonostante ogni cosa. Ma le circostanze esterne, le difficoltà, avevano portata a mollare. E spesso capita che nella nostra vita, nella vita cristiana, succede la stessa cosa. Siamo preparati, seguiamo Dio da tanti anni, eppure ci sono dei momenti, ci sono delle difficoltà, ci sono delle prove che ci spingono all'angolo e ci fanno dubitare di ogni cosa. E ci spingono a chiederci se vale davvero la pena continuare a seguire Dio, se il gioco vale la candela o se forse è meglio mollare tutto e lasciar perdere. E questa era la situazione che i lettori dell'Epistola agli Ebrei stavano vivendo. Erano dei credenti di origine giudaica che avevano scelto di seguire Gesù, il Messia, il Salvatore. E poi era arrivata la persecuzione. Era arrivata la persecuzione dai loro connazionali giudei, e poi era arrivata la persecuzione dai gentili, e poi era arrivata la persecuzione dall'esercito romano. Dunque si giravano destra, sinistra, sopra, sotto, c'era persecuzione, morte, paura. E così erano tentati, si guardavano intorno, vedevano i loro amici, i loro fratelli in fede essere presi, imprigionati, uccisi, e si chiedevano: ma Gesù, vale davvero la pena? Seguire Gesù, vale morire? Vale essere perseguitati? O forse è meglio lasciar perdere? E così l'autore di questa epistola, dal primo capitolo fino al capitolo 10, inizia a difendere Gesù dai loro pensieri e dai loro dubbi. Così nei primi capitoli l'autore spiega che Gesù era meglio degli angeli, Gesù era superiore agli angeli, e poi Gesù era superiore a Mosè come mediatore di un patto che era migliore, era più stabile, era più solido, e poi Gesù era migliore di Aronne, il sommo sacerdote. Gesù era migliore perché lui era un sacerdote perfetto che non sarebbe mai morto, e poi Gesù era meglio di tutti i sacrifici che venivano offerti nell'Antico Testamento, perché Gesù era il sacrificio finale, un sacrificio eterno che non sarebbe mai svanito, che non andava mai ripetuto. Gesù era meglio di tutto quello che avevano, era meglio di tutto quello che c'era dall'altra parte, era meglio di ogni cosa. E così, arrivati al versetto 19 del capitolo 10 della lettera agli Ebrei, l'autore presenta, gli esorta i suoi lettori a perseverare nella fede, nonostante le difficoltà, nonostante le persecuzioni, nonostante le prove della vita. Questi fratelli erano chiamati a perseverare nella loro fede. E così oggi, in questo brano, dal versetto 19 al versetto 25, l'autore agli Ebrei presenta tre esortazioni a non abbandonare Gesù nei momenti di difficoltà. Tre esortazioni a non abbandonare Gesù nei momenti di difficoltà. E questo è quello che dice la parola di Dio. Versetto 19 di Ebrei 10. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Come ho detto, ci sono tre esortazioni in questo passo. La prima esortazione è quella di avvicinarsi a Dio con fede. Avvicinati a Dio con fede. E il versetto 22 dice: avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. E non serve studiare il greco per capire il termine e il significato della parola avvicinarsi. Avvicinarsi vuol dire stare vicino, vuol dire stare accanto, aggrapparsi a quella realtà. Essere vicini, non allontanarsi, ma essere lì fianco a fianco a Dio. E Spurgeon una volta ha detto che, parlando delle difficoltà e delle prove della sua vita, ha detto: ho imparato ad amare le onde della vita, le tempeste e le burrasche che mi spingono addosso alla roccia eterna, Gesù. E la realtà è che spesso, quando arrivano le difficoltà, quando arrivano le prove, invece di avvicinarci a Dio, noi siamo tentati a scappare, a fuggire dall'altra parte. Quando qualcuno perde il lavoro, quando c'è un lutto in famiglia, quando si scopre di avere una malattia o ci sono delle difficoltà, la prima cosa che facciamo è fuggire da Dio, allontanarci da Lui. Ma l'esortazione che l'autore agli ebrei ci dà è quello di avvicinarci a Dio. Invece di scappare, stai ancora più attaccato al Signore. Non ti allontanare da Lui, perché le prove, le difficoltà, le persecuzioni, tutto quello che capita nella tua vita è permesso da Dio per farti crescere ed essere più simile a Cristo. Ma per quale motivo come credenti nelle difficoltà e nelle prove dovremmo avvicinarci a Dio? E i versetti da 19 a 21 ci presentano una lista fantastica, incredibile, di motivi per cui possiamo avvicinarci a Dio. E il primo motivo è che abbiamo libertà di farlo, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo. E per noi può sembrare una cosa scontata entrare nel luogo santissimo, ma per i lettori di questa epistola entrare nel luogo santissimo era qualcosa di impossibile. Entrare nel luogo santissimo era permesso una volta l'anno da una sola persona, dopo aver compiuto dei sacrifici per pochi minuti. E se quella persona non si presentava con l'atteggiamento giusto, non aveva una seconda possibilità di entrarci, perché veniva uccisa sul colpo. Perché il luogo santissimo era il luogo dove la presenza, la gloria e la santità di Dio erano. Era Dio che viveva in mezzo al popolo di Israele. E per 1500 anni il popolo di Israele non si è mai sognato di avere libertà di entrare nel luogo santissimo. C'erano prescrizioni e regole che dovevano essere eseguite. Ma adesso noi abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo. Non una volta l'anno, non una volta al mese, non una volta a settimana e non una volta al giorno e nemmeno una volta ogni ora. Noi abbiamo completo accesso alla presenza di Dio. In ogni momento della nostra giornata, in ogni momento della mattina, del pomeriggio e della notte, abbiamo libertà di andare davanti a Dio e presentargli i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà, i nostri dubbi. E la strada è aperta e noi abbiamo libertà di entrare. Ma abbiamo libertà di entrare non perché entrare in quel luogo sia gratis, ma abbiamo libertà di entrare per mezzo del sangue di Gesù. Entrare alla presenza di Dio non è qualcosa che avviene gratis. Forse è gratis per noi non paghiamo questo prezzo, ma c'è qualcun altro che ha pagato per noi. E quel qualcuno è Gesù. Gesù che è morto in croce, che ha pagato con il suo sangue per farci entrare nel luogo santissimo. E non c'è altro sangue o altra persona che può farci entrare, non sono le nostre azioni, non sono le nostre buone intenzioni, non sono il nostro status sociale o il fatto che siamo nati in una famiglia di cristiani, ma Gesù è l'unica via. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù. Giovanni 14,6 ce lo ricorda. Ma non solo abbiamo questa libertà di entrare e entriamo senza pagare perché qualcuno ha pagato per noi, ma abbiamo un'entrata che è eterna, non finisce quando noi moriremo su questa terra. Per quella via possiamo entrare nel luogo santissimo, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E questa parola nuova era un termine che veniva utilizzato per parlare di macellazione. Era un termine che veniva usato per indicare un animale che era stato macellato da poco tempo, era macellato fresco. E nel momento in cui questa epistola è stata scritta sono passati più di 30 anni dal sacrificio di Gesù. Gesù era morto e 30 anni dopo questa epistola è stata scritta. E non serve essere un macellaio come sono stato io per capire che un animale macellato non è più nuovo o fresco dopo 30 anni. Un animale che è macellato dopo un mese e mezzo, è da buttare via, perché la carne si rovina, marcisce ed va gettata. Ma il sacrificio che Gesù ha compiuto nella sua carne è un sacrificio nuovo, è un sacrificio che è sempre attuale. Non si è fermato 2000 anni fa sulla croce, non si è fermato a 30 anni dopo la sua morte, quando questa epistola è stata scritta, ma è un sacrificio nuovo che è sempre valido, è sempre attuale per ognuno di noi, perché è anche un sacrificio vivente. Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, sono entrato in una chiesa ad Acireale e all'entrata, in fondo, c'era un crocifisso di Gesù. E Gesù era ancora su quella croce. Ma la realtà dei fatti è che Gesù non è più in croce. Gesù è risorto. Gesù è vivente. Gesù non è inchiodato su quel pezzo di legno. E non è neanche più seppellito dentro una tomba. Gesù è risorto. Gesù è vivo. Ed è a motivo della sua vita che noi possiamo avvicinarci per sempre a Gesù. La nostra fede non finirà adesso o domani se moriamo. La nostra fede durerà per sempre. Il nostro accesso a Dio sarà eterno. E un giorno non solo entreremo alla sua presenza in spirito, ma lo vedremo faccia a faccia. Lo vedremo per come Lui è. E abbiamo un'entrata eterna. Perché se tu hai creduto in Cristo, anche tu sei risorto. Eri morto al peccato, ma adesso sei vivente in Cristo. Ma non solo quello, non solo abbiamo libertà, non solo abbiamo un'entrata che è gratis per noi, non solo abbiamo un'entrata che è eterna, abbiamo anche un'entrata al luogo santissimo che è sicura. Il versetto 21 dice, avendo in noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio. I sacerdoti nell'Antico Testamento, i sommi sacerdoti nell'Antico Testamento duravano per 30 anni, 40 anni, se il sommo sacerdote era particolarmente longevo. Ma noi abbiamo un grande sacerdote sopra la casa di Dio, un sacerdote che ha stabilito un nuovo patto, che ha stabilito un nuovo ordine, è un sacerdote che non muore mai. Un sacerdote che ha accesso al Padre ogni giorno, che è alla destra del Padre e che intercede per noi, che simpatizza con noi, che conosce le tentazioni che noi subiamo ogni giorno, che le ha provate sulla sua carne, eppure senza peccare. Ed è un sommo sacerdote che viene in nostro aiuto. Abbiamo questa sicurezza in Lui che mai, mai, niente o nessuno, come abbiamo letto in Romani 8, potrà strapparci dalla mano di Dio e potrà impedirci di accedere a Lui. Così lo scrittore agli ebrei non solo si ferma a spiegare i motivi per cui possiamo avvicinarci a Dio, ma ci dà anche un modo in cui possiamo avvicinarci a Dio. Perché è vero che abbiamo libertà di entrare alla sua presenza, ma è anche vero che Dio rimane Dio e non possiamo avvicinarci a Lui come vogliamo o secondo le nostre prerogative. E così nel versetto 22 dice che ci dobbiamo avvicinare a Lui con un cuore sincero e con piena certezza di fede. E questo cuore sincero è un cuore che non ha falsità, è un cuore che non cerca di ingannare, è un cuore genuino, è un cuore che non è ipocrita. E conosco una bambina in America che è una bambina carinissima, capelli biondi, occhi chiari, molto bella. Sono amico con i suoi genitori e ogni tanto cerco di avvicinarmi a lei, di parlarci, di salutarla, di abbracciarla, e non c'è verso che io riesca ad avvicinarmi a lei. Non c'è verso in cui io la saluto e lei contraccambia il mio saluto, o che io mi avvicino per abbracciarla e lei contraccambia. Ma quando vuole qualcosa da me, quando vuole qualcosa da me, viene lì e mi abbraccia e mi sorride e mi vuole baciare e vuole stare in braccio a me tutto il tempo, perché vuole ottenere qualcosa. Ma questo non è il modo in cui noi dobbiamo avvicinarci a Dio. Non possiamo avvicinarci a Dio solo nei momenti in cui vogliamo ricevere qualcosa da Lui o abbiamo bisogno di qualcosa che ci serve. E io non so i motivi che ti spingono ad avvicinarti a Lui. Non so se tu vai da Dio solo quando ci sono difficoltà nella tua vita, quando ci sono le prove, quando sono esaurite tutte le altre opzioni a tua disposizione. Ma Dio vuole un cuore sincero, Dio vuole un cuore che si avvicina a Lui nella buona e nella cattiva sorte, non solo quando le cose vanno male. Ma Dio vuole anche che ci avviciniamo a Lui con piena certezza di fede. Possiamo avvicinarci a Lui senza dubitare, con la certezza che Lui apre le sue braccia a noi, perché questo è il carattere di Dio. E se vi ricordate la parabola del figlio del prodigo, dopo che questo figlio ha sperperato l'eredità che aveva ricevuto e si era ridotto a desiderare di mangiare il cibo di maiali, è tornato al padre pentito, e quando è tornato dal padre ha dovuto bussare, parlare con i servi e chiedere il permesso al padre di essere ricevuto in casa. No, non è andata così, la storia non è andata così. Quando è tornato, quando era ancora lontano, c'era il padre sull'uscio della porta in attesa di vedere il figlio all'orizzonte, e quando l'ha visto è corso da lui per abbracciarlo e l'ha rivestito, lo ha lavato e gli ha dato la migliore veste, ha ucciso l'animale migliore che aveva, perché questo è il carattere di Dio. Possiamo avvicinarci a Lui con piena certezza di fede, perché Dio non rigetta mai quelli che si avvicinano a Lui. E possiamo avvicinarci a Lui, dobbiamo avvicinarci a Lui con il cuore asperso di quell'aspersione che lo purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato da un'acqua pura. E non possiamo avvicinarci a Dio se c'è del peccato nella nostra vita. E non so se a voi è mai capitato, sono sicuro di sì, a me è capitato tante volte di avere peccati non confessati nella mia vita, per testardaggine, per orgoglio, non volevo chiedere perdono a Dio o a un fratello, e in quei momenti era impossibile avvicinarmi a Dio, era difficile, non avevo alcun desiderio di avvicinarmi a Lui, pregare o leggere la sua parola, perché il peccato è una barriera che ci separa da Dio. Per questo, se vogliamo avvicinarci a Lui, dobbiamo abbattere questa barriera, confessare i nostri peccati, avere i cuori purificati, lavati di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e un corpo lavato dall'acqua pura. Non solo è necessario avere un cuore puro, ma anche le nostre azioni devono dimostrare ciò che c'è nel nostro cuore. L'albero si vede dai suoi frutti, e il cuore è la sorgente della vita. Quello che è nel nostro cuore si manifesta nel nostro modo di comportarci. Per questo l'autore agli Ebrei ci ricorda che dobbiamo avere un cuore puro e delle azioni pure, perché il nostro comportamento dimostra ciò che c'è nel nostro cuore. Ma oltre a questo, oltre a ricordarci e a esortarci ad avvicinarci a Dio con un cuore sincero e con piena certezza di fede, la seconda esortazione che viene presentata in questo passo è quella di mantenere ferma, conservare la nostra speranza. Il versetto 23 dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E mantenere ferma è un verbo che significa tenere ancorato, tenere fermo, immobile, qualcosa che non è smosso, qualcosa che non oscilla, qualcosa che non può essere tirato giù, come un albero ben piantato con delle radici profonde, non può essere piegato dal vento. Così la nostra speranza deve essere mantenuta ferma. E questa speranza è Cristo e tutto quello che abbiamo in Lui. Dobbiamo mantenere ferma la nostra speranza, perché, come abbiamo detto, la nostra speranza è Cristo, la nostra speranza è una speranza eterna. Non è una speranza che passa, non è una speranza che offre il mondo, che è vaga e passeggera, ma abbiamo una speranza che più che speranza può essere definita come una certezza del futuro. Noi sappiamo dove stiamo andando. Il nostro futuro è scritto da Dio, e niente e nessuno potrà toglierci quel futuro che Dio ha pianificato per noi. E questa speranza ci tiene attaccati a Dio, fermi a Lui. E questa speranza, il libro di Ebrei ci ricorda che è migliore di ogni altra cosa. È migliore del patto che loro avevano nell'Antico Testamento. È migliore di ogni sacrificio. È migliore di ogni cosa. Perché questa speranza ci rende sicuri. E dobbiamo mantenere questa speranza senza vacillare. Senza vacillare, senza tentennamenti, senza dubbi, senza essere come quelle bandiere che cambiano direzione a seconda di come tira il vento. Non importa ciò che accade nella nostra vita, non importa quali sono le difficoltà e le tempeste che ci sono, non possiamo oscillare e vacillare da una parte all'altra, ma dobbiamo rimanere fermi nella nostra fede, mantenendo quella speranza che è Cristo. E c'era due uomini, un ragazzino con suo zio, che nel 1800 avevano deciso di intraprendere la corsa all'oro in America. Si erano messi in viaggio verso l'ovest e si erano fermati in Colorado. Hanno iniziato a scavare e hanno trovato l'oro. E dovunque scavavano in quella zona uscivano pepite d'oro come se niente fosse. E così hanno messo i picchetti in tutta quella zona, sono andati alla contea e hanno dichiarato quel territorio loro, e poi sono tornati nel posto in cui erano venuti per raccogliere soldi e comprare più materiale, più macchine per estrarre l'oro. E così hanno comprato, e gli amici hanno aiutato con i loro soldi, hanno trovato dei donatori, degli investitori, sono tornati e hanno scavato. E scavavano, e più scavavano e più usciva oro, e nel giro di poche settimane si erano riusciti a ripagare tutti i macchinari che avevano avuto e a ripagare tutti gli investitori e a mettere da parte dei soldi per loro, e continuavano a scavare, e un giorno scavarono e l'oro era finito, c'era solo terra senza valore. E scavarono, un mese, due mesi, e è terra, nient'altro che terra. Depressi, scoraggiati, senza più speranza, decisero di vendere tutti i macchinari e tornare nel loro stato d'origine. L'uomo che aveva comprato tutti i macchinari per poche centinaia di dollari decise di chiamare un esperto e controllare qual era la situazione di quel campo, se magari scavando ancora un po' di più ci fosse altro oro. Così questo esperto iniziò a misurare, prese dei campioni e disse: c'è una falda di terreno che blocca a metà questa miniera. Se voi continuate a scavare, in meno di un metro ritroverete l'oro. E così quest'uomo iniziò a scavare, scavò, e dopo meno un metro l'oro iniziò a riaffiorare ancora. E quella diventò la più grande miniera d'oro che era mai stata scoperta fino a quel tempo. E questo ragazzo con il suo zio hanno perso l'opportunità di diventare milionari, miliardari, solo perché davanti alle difficoltà avevano perso la speranza. Hanno vacillato e hanno abbandonato. Ma noi non possiamo vacillare, non possiamo abbandonare davanti alle difficoltà, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio è un Dio fedele, Dio è un Dio che mantiene la sua parola, è un Dio che non si rimangia quello che ha detto. E basta guardare la storia di Israele, la Bibbia, per scoprire che Dio è fedele. Ma basta guardare la tua vita, gli anni passati con Dio, e scoprire che Dio è fedele. Se guardo indietro i miei anni in America, posso gridare a piena voce che Dio è fedele. Dio è fedele, Dio si prende cura dei suoi figli. Dio è fedele. E uno dei miei personaggi preferiti della storia della Chiesa è Policarpo di Smirne. Era uno dei padri della Chiesa, un discepolo dell'Apostolo Giovanni, e visse durante un periodo di grande persecuzione, grandissima persecuzione. E i credenti venivano presi e messi dentro questi luoghi pubblici per essere sbranati vivi dagli animali o essere bruciati o essere trucidati, e la loro carne veniva strappata pezzo per pezzo. E quest'uomo era un pastore che aveva fondato molte chiese, un uomo fedele. Un giorno è stato catturato quando aveva 86 anni ed è stato portato in questo anfiteatro per essere bruciato vivo. E il proconsole che era lì gli disse: abbi rispetto per la tua età, sei un vecchio, stai per morire, rinnega Cristo e ti lascerò vivere questi ultimi anni della tua vita in pace. E Policarpo disse: no, io sono un cristiano. E così lo flagellarono e gli chiesero ancora: rinnega Cristo e vivrai questi ultimi anni in pace. E dopo ore ed ore di questo supplizio, Policarpo disse: per 86 anni io ho servito il mio re e non sono mai stato deluso. Come potrei rinnegarlo proprio ora? Come potrei rinnegare Dio proprio ora? Dio è fedele, Dio è un Dio che mantiene le sue promesse. Scusate. Dio è un Dio che non delude, è un Dio su cui possiamo contare. Seconda Timoteo 2, 11 e 13 dice: questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Ma se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. La fedeltà di Dio fa parte del suo carattere, fa parte di chi Dio è, fa parte di chi Lui è e non può cambiare. Dio è immutabile, la sua fedeltà è eterna, come Lui è eterno. e non c'è niente, nessuno, neanche la nostra infedeltà che può cambiare la sua fedeltà nei nostri confronti. Manteniamo ferma la nostra speranza, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E dopo aver visto la prima esortazione, quella di avvicinarsi con fede a Dio, e la seconda di mantenere ferma la nostra speranza, la terza esortazione è quella di coltivare l'amore fraterno. Coltiva l'amore fraterno. I versetti 24 e 25 dicono: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Adesso voglio che vi girate e vi guardate intorno per qualche secondo. Guardate il fratello, la sorella che è intorno a voi, guardate le persone che sono intorno a voi. Facciamo attenzione gli uni agli altri. Questa parola significa dare valore alle persone che ci sono intorno. Noi non siamo soli in questa vita. Non siamo soli. La Chiesa che Dio ci ha dato è un corpo. Siamo membra l'una dell'altro, siamo una famiglia. E nei momenti di difficoltà non siamo soli. Quando qualcuno perde un lavoro non è solo. Quando muore c'è un lutto in famiglia, non sei solo. Quando scopri di avere un tumore, non sei solo. E lo scopo della Chiesa, lo scopo di essere uniti come famiglia, non è quello, non è semplicemente quello di adorare Dio, non è semplicemente quello di leggere la Bibbia, ma è quello di incitarci all'amore e alle buone opere. Onestamente, possiamo adorare Dio a casa nostra, da soli, e possiamo leggere la Bibbia a casa nostra da soli, ma non possiamo incitarci all'amore e alle buone opere se siamo da soli. Non posso mettermi davanti allo specchio e incitarmi all'amore e alle buone opere. Questa parola incitare è una parola che spesso è tradotta con provocare. Provocare. Non so se sei mai stato provocato, forse se sei un genitore sai che i tuoi figli ti provocano. Forse c'hai quel collega di lavoro o quel cliente che gli piace provocarti e stuzzicarti e tirarti fino al limite, fino a che non esplodi. Ma immagina per un momento che invece di essere provocato per il male, tu sei provocato per il bene. Sei incitato da un'altra persona a compiere buone opere, ad amare gli altri, a fare ciò che è giusto. Quando penso al verbo incitare, io penso a un tifoso allo stadio. 11 anni fa, il giorno della finale dei mondiali Italia-Francia. E questo tifoso è lì allo stadio, naturalmente tifa Italia, ed è lì a incitare la sua squadra. Ogni volta che un giocatore italiano prende palla, lui è lì che grida e lo spinge e lo suggerisce: passa a quell'altro, lancia lungo, spazza la palla. E più l'Italia si avvicina all'area avversaria e più questo tifoso si agita e si alza in piedi dal divano ed è pronto a gridare quando fa gol. Immaginate domenica prossima di arrivare in chiesa, di aprire la porta e trovare dei fratelli che vi guardano negli occhi e iniziano ad incitarvi, a gridare: vai Fausto, vai! Vai che ce la fai! Vai che ce la fai! Continua ad essere un bravo padre e un bravo marito. Vai Tonino, tieni duro, continua a essere un esempio al lavoro. Non mollare! Non sarebbe bello entrare in un luogo dove ogni parola che tu ricevi è un incitamento all'amore, è un incitamento alle buone opere, è un incitamento a decidere di fare il bene dell'altro. E questo è l'amore, decidere di fare il bene dell'altro. E le buone opere sono la messa in pratica della decisione che abbiamo preso. Impegnarci per fare il bene dell'altro, non solo deciderlo, ma farlo. E come possiamo incitarci a vicenda se non siamo uniti? E mentre leggevo questo passo mi sono immaginato la scena di questa chiesa di credenti ebrei. Entravano, la prima domenica erano 40 persone, la seconda domenica erano 35, e poi la domenica dopo erano 30, e poi 20, e si guardavano intorno e dicevano: ma dove sono finiti gli altri? C'erano persone che a motivo della persecuzione, delle difficoltà, stavano abbandonando la comune adunanza. Ma come possiamo incitarci all'amore e alle buone opere se ci isoliamo dalla Chiesa? Come possiamo esortarci a vicenda se siamo soli? Se invece di essere con altri fratelli viviamo la nostra vita staccati da loro? E la società in cui viviamo ci spinge ad essere isolati e valuta l'indipendenza come una grande conquista. Se sei solo, chi fa da sé fa per tre. Ma questo non è quello che la Bibbia insegna. Genesi 2,18 dice: non è bene che l'uomo sia solo. Dio aveva creato un mondo perfetto dove ogni singola cosa era perfetta, e quando Dio vide l'uomo solo disse: c'è qualcosa che non va, non è buono. Se non era buono essere soli in un mondo perfetto, quanto più non è buono essere soli in un mondo devastato dalle conseguenze del peccato. E quando Dio ci ha salvato e ci ha reso suoi figli, non ci ha presi e messi su un'isola sperduta da soli, ci ha battezzati, uniti nella sua Chiesa, nel suo corpo. Siamo una famiglia, e la famiglia è pensata per essere unita e per vivere insieme. Ma se viviamo isolati, se non ci sentiamo mai, se non condividiamo i pesi, se non condividiamo le lotte, se non condividiamo anche le sconfitte, le nostre tentazioni, le nostre difficoltà, come potremo aiutarci gli uni gli altri? Se sei solo, chi ti tira su quando cadi a terra? Se sei solo, chi ti conforta quando sei triste? Se sei solo, chi ti corregge quando sbagli? La Chiesa è pensata per essere una famiglia, una comunità dove puoi trovare incoraggiamento, conforto, sostegno, amore, aiuto e anche riprensione quando serve. Perché questo è l'unico modo che abbiamo come famiglia per coltivare l'amore, per incitarci all'amore, per incitarci alle buone opere. E questo lo dobbiamo fare in vista del ritorno di Gesù. L'ultima parte del versetto 25 dice: tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E la realtà è che Gesù sta per tornare. Gesù sta per tornare. E quando tornerà e rapirà la sua Chiesa, valuterà la vita mia e di ognuno di voi. Valuterà e peserà le vostre opere e le vostre azioni. E arriverà quel momento in cui verrà da te e dirà: allora, vediamo come sei andato. Vediamo come hai incitato all'amore e hai incitato alle buone opere i tuoi fratelli. Ma io la Chiesa non mi piaceva tanto, quindi stavo un po' da solo, in disparte. Vivevo la mia vita per conto mio. Hai perso un'occasione, hai disubbidito a un comandamento di Dio. Quando arriverà il momento del giudizio, vuoi essere trovato fedele o mancante? Quali sono le parole che vuoi sentire da Dio? Per mio conto io voglio sentire: bravo e fedele servitore, entra nel riposo del tuo Signore. Queste sono le parole che voglio sentire. Quando presenterò a Dio, voglio presentarmi con delle opere che passeranno il suo giudizio. Alla fine della sua esperienza, Florence Chadwick, dopo aver fallito miseramente la traversata dello stretto di Catalina, 2 mesi dopo decise di riprovarci. Le condizioni climatiche erano le stesse: pioggia, nebbia, freddo, squali intorno a lei. Lei decise di gettarsi in mare e nuotare, e nuotare, e nuotare, e nuotare. E questa volta arrivò sull'altra riva. E quando la intervistarono, gli dissero: come è andata? E lei disse: stavo morendo di freddo e c'era un sacco di nebbia e non vedevo niente. Ma nella mia mente avevo chiara l'immagine della spiaggia davanti a me. E nonostante le difficoltà ho continuato a nuotare, perché sapevo che davanti a me c'era la spiaggia a cui sarei arrivata. E non mi sono fatta distrarre dal mio obiettivo. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di persecuzione, nei momenti di prova, quando le cose sono faticose e difficili, non molliamo, perseveriamo nella nostra fede. Avviciniamoci a Dio, manteniamo ferma la nostra speranza e coltiviamo l'amore tra di noi. Aiutiamoci a vicenda. Non combattiamo in questa vita da soli. Ci sono persone, fratelli e sorelle, che sono pronte a combattere al nostro fianco. Non perdiamo questa opportunità. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare e lodare per la tua parola. Grazie perché la tua parola è vivente, è vera, e ogni volta che ci accostiamo ad essa, essa è pronta a distruggere la nostra vita. Aiutaci, Padre, a mettere in pratica quello che abbiamo imparato oggi. Aiutaci a ricordare le promesse, le benedizioni che abbiamo in Cristo, e a non abbandonare la nostra fede, la nostra speranza per qualcosa di passeggero, così fugace. Aiutaci a rimanere il nostro sguardo fissi su Cristo, sulla nostra speranza eterna. E aiutaci a vivere uniti come una famiglia, aiutandoci a vicenda, Padre. Ti chiediamo preghiere per questo, ti chiediamo di benedire ancora il resto di questa giornata. In nome di Gesù. Amen.